Guarda che internazionalità, due di Napoli, su una radio di Milano, con sotto una canzone brasiliana, parlano del Giappone con una scrittrice italiana che però vive in Giappone, cioè tutto il giro del mondo.
Che in questo momento è a Roma, quindi dovrebbe essere a Roma. Laura Imai Messina, Laura buongiorno, sei a Roma in questo momento? Dove?
Sì, sono buongiorno. A Roma, incredibilmente, dopo un anno e mezzo.
Ah, perché non tornavi da prima di tutto il casino
esatto.
Fatto per averti? Ah,
sì, tutto il casino.
E come l'hai trovata? Sai quelli?
L'ho trovata bellissima, una luce incredibile. Sì. Secondo me era la mancanza, la nostalgia, l'ha resa ancora più bella.
Da quanti anni vivi? Poi parliamo del tuo libro perché sei qui per questo, però da quanti anni ne approfittiamo? Da quanti anni vivi in Giappone, Laura?
Ormai quasi 17. Quindi...
Ma quando è successo quel casino che in Italia è venuto fuori, che quell'italiano ha detto in Giappone abbiamo la medicina, hanno la medicina contro il Covid? Voi cosa dicevate là?
No, quella era una sciocchezza,
sì, certo.
Completa, quindi no, in verità non è venuto più di tanto fuori.
Era proprio un problema nostro e basta.
Sì, il problema sì. Mi sembra isolato a un essere vivente.
In generale, come è stata vissuta tutta l'emergenza Covid? Il Giappone comunque è un paese con delle usanze culturali anche legate alla socialità... talmente
sì,
lontane, no, da
senso,
noi, no?
Ad esempio non ci si bacia mai, neanche le coppie, non ci si abbraccia, non ci si tocca, quindi questo ovviamente è limitato.
Esatto.
Poi la mascherina la indossano per altri motivi, quindi non so, le allergie, i miei studenti
tra
all'università
vero,
se la mettono per moda, una che non si trucca, perfetto, si mette la mascherina così, apre al postino.
Quindi verrebbe da dire che tra i mediterranei, come siamo noi e loro, diciamo per loro il delta è stato minore, la differenza è stata minore un po'.
Sì,
no?
Assolutamente, io, a parte un mese in cui mi hanno chiuso l'asilo, stavo impazzendo, per il resto la vita è stata normale, c'è giusto l'università, insegno online invece che diciamo in presenza, ma a parte quello non è cambiato niente.
Niente, vedi, infatti.
I tuoi bimbi, tu hai uno o due bimbi?
Sì, ho due bambine, uno di 6 e uno quasi di 4,
che,
due piccole pesti italo-giapponese.
Che parlano l'italiano grazie a te o soltanto inglese e giapponese?
No, no, parlano italiano a casa,
sì.
Tra di loro si picchiano in italiano, se le danno di tanta ragione in italiano, si insultano in italiano, quindi è perfetto.
Ah, però, le parolacce usano quelle italiane,
c'è una riflessione da fare sul perché...
parolacce no, è tipo uffa della pimpa, questo diciamo che
però,
è il nostro patto.
Il fatto che nei momenti più passionali automaticamente scelgano l'italiano meriterebbe una riflessione, diciamo.
Sul... Sì, direi di sì,
di
a livello emotivo l'italiano batte il giapponese 1-0.
Senti, diciamo la verità, tu ti sei trasferita tanti anni in Giappone per poter scrivere questo libro,
esatto,
non per altro, non per amore,
una
non
lunga
per
preparazione, un lungo studio al romanzo. Le vite nascoste dei colori, Einaudi, la casa editrice, un libro che racconta l'incontro tra Mio e Aoi, che sono due persone con delle skills, direbbe qualcuno, particolari, con delle capacità un po' fuori dal comune, giusto?
Ma un incontro, sì. Ma come posso dire, una cosa in comune pazzesca, raccontaci.
Allora, lei ha una visione tetracromatica, cioè riesce come alcuni esseri viventi appunto nel nostro pianeta a vedere centinaia di migliaia di colori più degli altri. Nasce in un atelier di kimono da sposa.
E si dice, scusa, tetra?
Tetracromatico.
Ah, io pensavo soltanto
visione...
i colori brutti, tetracromatico, soltanto quelli tetri,
no,
robe belle, ok.
Robe belle, mentre invece lui si occupa di riti funebri, shintoisti e buddisti.
Sì.
Quindi lei è sull'inizio, l'inizio della vita della sposa, come la copertina suggerisce, quindi questo shiromuku che tra l'altro ho indossato io, quindi quello è effettivamente anche nei disegni il kimono che ho indossato quando mi sono sposata. E lui invece si occupa appunto dei funerali, si incontrano, pare che sia casuale, però effettivamente poi siamo sempre l'eredità delle nostre famiglie, l'eredità delle storie precedenti, e quindi c'è questo amore particolare per cui lei vede più colori, lui vede meno colori, eppure si amano sulla base del fatto che poi c'è qualcosa che va oltre le differenze.
Che bello!
C'è molta poesia in tutto questo, e il Giappone, ci siamo stati per fortuna, è un paese, a mio parere almeno, sempre un po' sospeso tra diciamo la poesia e come la frenesia allucinante delle metropoli, cioè io
sì.
Ho sempre trovato molto interessante questo scarto,
tanto calore e passione quanto freddezza e rigidità su altre.
È tutto fatto di grandi contrasti, tu ci vivi da tanti anni,
sì,
quindi puoi dircelo meglio.
È proprio il contenimento emotivo, devo dire che io stessa mi sono trovata bene lì proprio per questa mia incapacità di gestire le emozioni più forti. Loro invece si fermano sempre un po' prima dell'esplosione, quasi per guardarla, riescono ad osservarla, a volte a farne cose bellissime, a volte a fermarsi meno. Devo dire che è sempre una lezione per me vivere in un paese con una cultura così così per certi versi anche opposte. È vero che si lavora troppo, però è vero che ci si prende sempre il tempo per un tè. In Giappone, quando uno vuole chiedere ci prendiamo un caffè, si dice ci prendiamo un tè, e quello è proprio il tempo della pausa.
Certo. Senti, ho un paio di domande. Essendo stato in Giappone e come tutti quelli che sono stati, un po' innamorato di certe cose.
È un viaggio che ti folgora.
Che ti folgora. Perché sono così contenuti in giro e poi nei locali la sera si ammazzano e gridano? Io non li sopporto. Cioè, non è possibile andare in un locale, in un ristorante dove tutti urlano e tu dici perché stanno urlando? E perché?
Ma lì trovi l'equilibrio nel contrasto. Cioè, durante il giorno non si parla a voce alta, ad esempio in treno, in autobus, non si usa il telefono, non si usano i vocali, non si parla, non si grida. La gioia, la tristezza sono sempre in qualche modo contenuta, in una dimensione privata. Non si suona il clacson per strada. Non ho mai visto in tutta la mia vita litigare delle coppie. Ho visto, ad esempio, una donna alzarsi dal tavolo al ristorante, stare completamente zitta, lasciarlo lì e lui che continua la cena fino praticamente all'ammazza caffè da solo. E questo è stato il modo di lasciarlo.
Senti, nel tuo caso tu hai sposato un uomo giapponese, giusto?
Sì, esattamente.
Come adesso non voglio che tu ci racconti, proprio perché stiamo parlando di discrezione sui sentimenti, la tua vita coniugale, ci mancherebbe, però è sicuramente un incontro molto particolare, no? Quello tra una mediterranea e un giapponese.
Sì. Beh, bisogna trovare una persona molto intelligente, bisogna in qualche modo, secondo me, insegnare la declinazione dell'amore, la declinazione del sentimento all'altro. Questo un po' in tutte le culture. Nel caso del Giappone-Italia bisogna fare un esercizio maggiore, che però poi è anch'essa una lezione, cioè essere convinti del fatto che non si riuscirà a passare tutto. Quindi fai uno sforzo ulteriore attraverso la lingua, attraverso il gesto, attraverso le abitudini. Quindi questo ti insegna, magari se fosse stato italiano avrei dato per scontate altre cose che magari invece sarebbero state diverse lo stesso, no? Si dice che nasciamo con le prime 100 parole sono quelle che ci portano nel mondo, bisogna insegnarle agli altri per cercare di comunicare. Io ho insegnato le mie prime 100 parole, un po' in giapponese, un po' in italiano, e quindi ci siamo trovati.
Bello, bello, molto
bello.
Senti,
tu ti sei sposata, io ho visto un matrimonio giapponese dove c'è lei completamente vestita con questo kimono, sulla testa qualche cosa, non ricordo.
Esatto,
ha una roba sulla testa.
Di cofana.
C'ha una roba sulla testa.
Cofana.
Lui è più contenuto, ma lei è proprio blindata come se fosse
nel bianco, esatto, perché il bianco poi tra l'altro tradizionalmente non è il colore della vita, è il colore della morte. Quindi c'è questa cosa, no, che ho voluto mettere anche nel libro, perché i riti funebri sottintendono che la salma venga vestita completamente di bianco, perché l'abito da pellegrino. E allora perché nel matrimonio è bianco? Perché si muore come figlie nella famiglia precedente
e si nasce
come sposa.
No, ma questo
è bellissimo.
Non lo sapevo, è meraviglioso.
Li ho visti uscire dopo la cerimonia, credo, oddio, non ricordo in quale tempio, in quale giardino ero di Tokyo. Li ho visti uscire, hanno attraversato da soli tutto un tratto del parco che veniva chiuso e recintato, poi sono andati in fondo. C'è stata una cerimonia di lui che parlava con lei da soli.
Si beve anche un po' di sake, tra l'altro prima della cerimonia, cioè nella stanza del tatami, un momento in cui la sposa spiega i propri parenti, i propri invitati allo sposo, e lo sposo spiega i rapporti parentali, cioè le persone che ha invitato, che sono pochissime peraltro,
certo,
alla sposa. Poi ci sono i flauti in sottofondo. È una cerimonia piena di poesia e priva, secondo me, anche a volte di certe pesantezze che la religione naturalmente si porta dietro. E per me è stata un'esperienza meravigliosa.
Guarda, mi vergogno di averne parlato ora, come mi vergogno di aver fatto due foto allora, perché mi sono vergognato tantissimo di aver fatto due foto a questi.
Di aver rubato due foto.
Sì,
vabbè,
perché
dai,
loro
non l'hai fatto con...
erano molto distaccati da tutto, però.
Ma i giapponesi non si arrabbiano mai,
no.
Sai, è una cosa proprio loro, cioè comprendono la difficoltà della propria cultura. Tra l'altro non sgridano mai chi sbaglia, sono convinti del fatto che non è sgridando che poi si riesca a insegnare, si insegna con l'esempio, anche i bambini, no? Si vedono, nessuno sgrida nessuno, però l'esempio è compatto. Tutti mettono una mascherina, chi non la mette si sente nudo, ecco.
No, ma devo dire, puoi aver viaggiato anche un po', aver visto tanti altri posti, però il Giappone è veramente un paese proprio diverso da tutti gli altri. Cioè io ricordo proprio la sensazione, racconto sempre questo aneddoto, dopo un qualche giorno che ero lì, a un certo punto ho avuto una conversazione con un signore, credo indiano, E tu dici, già un indiano è profondamente diverso da un europeo, no?
Però certo,
dopo due settimane di conversazioni con i giapponesi, quell'indiano mi sembrava tanto
più europeo,
culturalmente
di
molto
più
prossimo,
vicino di un
giapponese, molto prossimo,
sì,
a me,
sì,
ed era indiano,
milanese, insomma.
Sì, era uno di cioè di Via della Moscova per
non
me.
Era senti Laura,
pazzesco.
Ti chiameremo, ti disturberemo anche in Giappone, lo sai, ogni
ma
volta che avremo un quesito, un dubbio sul Giappone, tu sei una persona veramente che può spiegarci
peraltro
tutto.
Peraltro stamattina
amabile.
Parlavamo di quest'idea della settimana lavorativa di 4 giorni, poco
quindi,
prima di collegarci,
sì,
con
sì,
te.
Sarebbe bellissimo.
Passerà?
Se
tu dici che passa?
Secondo me ci sono i presupposti perché accada, okay, però stiamo a vedere, perché non mi fido delle cose finché non le vedo realizzate.
E in questo sei rimasta italiana. Le vite nascoste dei colori, Laura Imai Massina e Einaudi Messina, scusami, ho messo una al posto di una I, di una E. E ti ringraziamo molto, è stato molto interessante parlare con te.
Anche per me.
A presto.
Ciao.
Radio 105. Proud to be different.